Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. F-35 più cari forse di oltre un miliardo, un malinteso secondo il Consiglio federale. A sinistra c'è chi chiede di bloccare l'acquisto degli aerei da combattimento, il fronte borghese invece lo sostiene. La trattativa sui dazi a 2 settimane dalla scadenza del 9 luglio, Berna positiva su un accordo con Washington, le premesse sono buone secondo Karin Keller-Sutter. 5% del PIL per le spese militari, passa la linea della Casa Bianca. Un pieno successo per Trump, il vertice della NATO. Calcio mondiali per club, l'Inter batte 2-0 il River Plate e passa agli ottavi. Nel basket, Yannick Niederhäuser, il quarto svizzero a giocare in NBA, il 22enne friburghese scelto dai Los Angeles Clippers. In apertura ritorniamo dunque su quello che il Consiglio federale ha definito, citiamo, un malinteso sul costo degli aerei da combattimento. Da contratto il prezzo per i 36 F-35 che la Svizzera dovrà acquistare dalla Lockheed Martin era stato fissato a 6 miliardi di franchi, ma la cifra potrebbe lievitare di più di un miliardo perché per gli Stati Uniti il prezzo è invece flessibile. A sinistra c'è chi chiede di bloccare l'acquisto, il fronte borghese invece lo sostiene, questo per evitare ritardi. Sentiamo Paola Latorre.
A quanto pare, prezzo fisso ha un significato diverso negli Stati Uniti. Nel 2022 il contratto per l'acquisto dei 36 F-35 stabiliva un costo di poco più di 6 miliardi. Oggi le cose sono cambiate. Il prezzo è in realtà flessibile per gli Stati Uniti, che ritengono che i costi supplementari dovuti all'inflazione, ai dazi, alla situazione geopolitica debbano essere assunti dalla Svizzera. E la fattura potrebbe lievitare di 1,3 miliardi. Ma potrebbe aumentare ancora, ha sottolineato Priska Seiler-Graf, consigliera nazionale socialista, partito che fa parte dell'alleanza contro gli F-35. Siamo pronti ad assumerci ogni nuovo costo aggiuntivo? Forse è giunto il momento di fermarsi e riflettere su un nuovo concetto di difesa aerea, con meno caccia e con i droni. A sinistra c'è chi chiede di bloccare l'acquisto anche per rispettare la volontà del popolo che nel 2020 accettò di misura il credito di 6 miliardi. Questa debacle sui costi è imbarazzante, ha scritto l'UDC in una nota. Fondamentalmente però non abbiamo alternativa, ha precisato il consigliere nazionale Thomas Hurter. Uscire dal contratto e negoziare nuovamente richiede almeno 10 anni. A noi i caccia servono al più tardi tra 5 e senza aerei da combattimento non c'è esercito. Il Consiglio federale difende il prezzo fisso del 2022 e intende portare avanti l'acquisto, ma per far valere le sue ragioni non potrà rivolgersi ad un tribunale. Il contratto tra due stati può essere discusso solo a livello politico con dei negoziati.
E sempre in materia di spese militari, il vertice NATO dell'AIA si è concluso ieri con un accordo che prevede per ogni paese membro l'aumento di spesa del 5% del PIL entro il 2035. Un vertice che ha costituito un successo per gli Stati Uniti e per Donald Trump, che da anni chiede agli alleati un maggior impegno finanziario. Andrea Vostis è il nostro corrispondente da Washington. Possiamo allora dire che Trump porta a casa una vittoria su tutta la linea?
Sì, senza dubbio, e d'altra parte è stato lo stesso presidente statunitense a parlare in conferenza stampa di successo monumentale per gli Stati Uniti.
But it's a monumental win for the United States because we were carrying much more than our fair share.
Donald Trump porta dunque a casa l'impegno degli Stati membri ad aumentare al 5% la spesa militare, bacchetta a chi, come la Spagna, ha definito fuori portata l'obiettivo, minacciando dazi doganali doppi, e in generale viene trattato, come piace a lui, con una a tratti quasi imbarazzante adulazione. Insomma, una vittoria su tutta la linea, senza dubbio, che oltretutto rafforza la posizione di Donald Trump al Congresso di Washington, dove tra qualche giorno dovrà essere votata la legge di bilancio che prevede massicci tagli alle tasse e alla spesa pubblica.
Andrea, il presidente statunitense è uscito rafforzato anche dal suo ruolo di, diciamo, paciere tra Iran e Israele. Trump ha lasciato intendere quali saranno le sue prossime mosse su questo fronte, sul fronte mediorientale.
Sì, sempre nel corso della conferenza stampa di chiusura del vertice NATO dell'AIA, ha tornato dal segretario di Stato Marco Rubio e dal capo del Pentagono Pete Hegseth, Trump ha espresso la sua moderata fiducia sul fatto che Iran e Israele non riprendano a combattere, ma ha soprattutto annunciato, seppur con una certa vaghezza, che la settimana prossima ci saranno dei colloqui bilaterali tra Washington e Teheran.
We're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement, I don't know.
Respingendo come fake news alcuni scoop giornalistici, Donald Trump ha inoltre ribadito che i siti nucleari iraniani bombardati sono stati obliterati, completamente distrutti. Al riguardo il Pentagono ha convocato tra alcune ore una conferenza per fugare ogni dubbio sul successo della missione Martello di Mezzanotte.
Andrea, un'ultima domanda. Ai margini del vertice NATO c'è stato anche l'incontro tra Trump e il suo omologo ucraino Zelensky. Che cosa si sono detti i due presidenti?
Beh, prima ancora dei contenuti, la prima annotazione riguarda i toni dell'incontro, che sono stati estremamente cordiali, come ha confermato lo stesso presidente statunitense. Lo scontro in Mondovisione di fine febbraio nello studio Ovale sembra essere dunque stato definitivamente superato. Detto questo, Zelensky non ha ottenuto da Trump la promessa di un aumento quantitativo e qualitativo nella fornitura di armi, in particolare di nuove batterie di missili Patriot, ma ha comunque trovato la sponda di Washington per cercare di costringere Putin a trattare una pace giusta. Rispetto al summit della NATO di Washington dell'anno scorso, Zelensky vede però allontanarsi l'ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza Atlantica, tutto rinviato almeno al 2029, quando la Casa Bianca ci sarà, o forse meglio ci dovrebbe essere qualcun altro al posto dell'attuale presidente.
Andrea Vosti in collegamento da Washington. Parlavamo poco fa della possibile controversia con gli Stati Uniti sulla fattura finale dei F-35. Ebbene, questo non è il solo spinoso dossier su cui il Consiglio federale e Casa Bianca stanno discutendo. Rimane infatti ancora aperta la questione dei dazi. Il governo prosegue i negoziati. La speranza è quella di trovare un accordo prima del 9 luglio, data della fine dei 90 giorni di sospensione. Ci dice di più Anna Valenti.
14 giorni, due settimane giuste giuste prima di arrivare al fatidico 9 luglio. Teoricamente, giorno di scadenza dei 90 giorni di sospensione temporanea dei dazi stabilita ad aprile dal presidente americano Donald Trump. Da quel momento, senza un accordo, Washington potrebbe imporre alla Svizzera tasse di importazione pari al 31%. Un deciso balzo in avanti rispetto al 10%, 25% per l'acciaio e alluminio, applicato durante questo periodo di transizione. 10% che il Consiglio federale spera di poter mantenere anche in futuro. Le premesse sono buone, ha affermato ieri la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, sollecitata sul tema dai giornalisti. Lunedì la responsabile del Dipartimento federale delle finanze ha sentito Scott Bessent, segretario del Tesoro degli Stati Uniti, secondo cui si è vicini a un accordo di principio. Una bozza di progetto è pronta, ammette Karin Keller-Sutter. Si sta discutendo su alcuni punti precisi, senza specificare però quali. Dopo il Regno Unito, la Svizzera potrebbe essere il secondo o il terzo paese a siglare un accordo con Washington, ha affermato la presidente della Confederazione, che ricordiamo si è attivata sin da subito, parlando al telefono direttamente con Donald Trump in aprile. A far ben sperare il governo il fatto che gli americani riconoscano la buona fede con cui Berna ha portato avanti le interlocuzioni anche attraverso il consigliere federale Guy Parmelin e la segreteria di Stato dell'Economia. La speranza è quella di poter siglare l'intesa prima del 9 luglio. Tuttavia, rassicura Keller-Sutter, se l'obiettivo non venisse centrato, i negoziati continuerebbero anche oltre quella data.
E sempre ieri il Consiglio federale ha preso una decisione di principio. Le persone giunte in Svizzera tramite ricongiungimento familiare devono lavorare di più. Il governo vuole in sostanza obbligare queste persone ad annunciarsi presso un servizio di orientamento professionale e universitario. Il progetto inteso come misura d'accompagnamento all'iniziativa popolare dell'UDC che vuole limitare il numero di abitanti in Svizzera ad un massimo di 10 milioni. Da Berna Anna Riva.
Spesso si tratta di mogli e mariti.
persone che raggiungono un congiunto che ha acquisito il diritto di risiedere in Svizzera. Ebbene, queste persone, secondo il Consiglio federale, devono lavorare di più affinché sia sfruttato ancora meglio, scrive in un comunicato, il potenziale del mercato nazionale. Il governo prevede quindi di adeguare le basi legali per portare questa categoria ad annunciarsi presso un servizio d'orientamento professionale, universitario e di carriera. Come noto, il Consiglio federale non propone un controprogetto all'iniziativa popolare democentrista No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti, attualmente in Parlamento. Preferisce invece puntare su misure che compensino gli effetti dell'immigrazione, misure da prendere nel settore dell'asilo e sul mercato del lavoro e immobiliare. Con questo passo, ieri, ha infine concretizzato parte di queste misure. Il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia elaborerà un progetto da porre in consultazione entro la fine del prossimo mese di gennaio. D'altro canto, le cifre parlano chiaro. Dopo l'avvio di un'attività lucrativa, il ricongiungimento familiare è stato l'anno scorso il motivo di immigrazione più frequente e in circa la metà dei casi si trattava di persone adulte.
Compagnie Cargo a rapporto oggi a Berna, dove l'Ufficio federale dei trasporti ha indetto un incontro per discutere della sicurezza dei convogli merci che circolano sulla rete ferroviaria svizzera. Un tema, quello della sicurezza, impellente dopo il deragliamento nella galleria del San Gottardo. Ce ne parla Mirko Priuli.
Il 10 agosto 2023 il grave incidente nella galleria del San Gottardo. Un vagone di un convoglio FFS Cargo deraglia in seguito alla rottura di una ruota surriscaldatasi e infine crepatasi. La linea rimane chiusa per oltre un anno, i danni superano i 150 milioni di franchi. La causa viene individuata nel sistema di frenaggio, montato peraltro sul 95% dei convogli cargo che circolano in Svizzera. E proprio per parlare di sicurezza, oggi l'Ufficio federale dei trasporti ha convocato una tavola rotonda con le principali compagnie del settore. Quali le aspettative? La portavoce di BLS Cargo, Stefani Burri.
Si deve dire che accogliamo con favore questa iniziativa dell'Ufficio federale dei trasporti, perché noi cerchiamo delle misure standardizzate e coordinate per tutto il settore. Questo è più efficace e ciò deve essere proseguita. Una misura o delle misure per tutto il settore. Questo vogliamo o cerchiamo.
Nel suo rapporto finale sull'incidente di 2 anni fa, il Servizio federale d'inchiesta, il SISI, ha formulato anche delle raccomandazioni, tra cui nuove prescrizioni per la manutenzione e gli impianti frenanti.
Noi cerchiamo di analizzare se possiamo eseguire quelle misure proposte, allora non abbiamo idee nuove, ma si deve vedere come adesso si fa delle misure standardizzate questi consigli delle SISI.
C'è comunque bisogno di muoversi insieme, aggiunge Stefani Burri, sia dal lato elvetico ma anche da quello europeo.
E prima di chiudere andiamo in Kenya dove il bilancio delle manifestazioni nazionali per commemorare le vittime delle proteste dello scorso anno contro il governo si è tramutato in un altro bagno di sangue, con 8 morti e più di 300 feriti, ma il bilancio potrebbe salire perché una 70 di persone sono ricoverate in gravi condizioni. Il contributo da Nairobi e del nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
Dovevano essere dimostrazioni pacifiche quelle di ieri nelle principali città del Kenya. La data non era stata scelta a caso. Un anno fa le proteste contro il governo si erano concluse con l'assalto al Parlamento dato alle fiamme prima che i membri potessero approvare una controversa legge finanziaria che poi il presidente William Ruto era stato costretto a cancellare. Migliaia di persone hanno sfilato fin dalla mattina, specialmente nella capitale Nairobi, anche per protestare contro gli abusi e le brutalità della polizia, responsabile secondo le organizzazioni per i diritti umani di oltre 60 uccisioni più una serie interminabile di sequestri extragiudiziari fino alla morte in custodia del popolare blogger Albert Ojwang lo scorso 8 luglio, per cui sono indagati 5 agenti. Anche ieri la polizia ha usato le maniere forti e alla fine della giornata sono state confermate 8 vittime e più di 300 feriti, di cui almeno 67 mette in condizioni definite molto gravi. Il presidente Ruto ha lanciato un appello ai giovani chiedendo di non distruggere la nazione. Abbiamo solo questa, ha detto. Ma l'intenzione della generazione Z continua ad essere quella di volere le sue dimissioni per le promesse non mantenute, per aver promosso un sistema basato sulla corruzione e favorito l'impunità delle forze di sicurezza in un paese da molti definito uno dei pochi avamposti della democrazia in Africa.
Ed è tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.